2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica in replica alle 13:10. E come sempre trovate una ricchissima versione podcast, il nostro super podcast online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione oppure le tante app, le tante piattaforme di audio on demand. Notizie in breve selezionate durante la settimana, inserite nelle nostre digital news.
Digital news.
È stato pubblicato l'aggiornamento della classifica dei supercalcolatori più potenti al mondo, la Top 500, che conferma al numero 1 il giapponese Fugaku, installato a Kobe vicino ad Osaka nel sud del Giappone. Ha una potenza tripla rispetto al numero 2, che è il mitico Summit degli Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, che è stato numero 1 per un po' di tempo. Ma poi da circa un anno questo supercalcolatore giapponese ha preso il posto. Dal numero 3 al numero 6 ci sono supercalcolatori di Stati Uniti, Cina, Stati Uniti e Cina. E poi al settimo posto il supercomputer del centro ricerche di Jülich in Germania, uno dei più importanti centri ricerche tedeschi. Ottavo posto per uno dei supercalcolatori dell'ENI, l'italiana ENI, installato nel data center in provincia di Pavia. L'ENI da molto tempo ha investito in supercalcolo perché in questo modo diventa più efficiente la ricerca di idrocarburi. In effetti molti degli ultimi giacimenti trovati dall'ENI sono stati trovati anche grazie alla capacità di calcolo del dei supercalcolatori, perché ce n'è più di uno. Anche in questo ENI si è rivelata una delle principali aziende, anzi direi uno dei precursori del supercalcolo per la ricerca di giacimenti di gas o petrolio. E infatti anche al decimo posto c'è stata una new entry in questa classifica particolare, il supercomputer della Saudi Aramco, la società petrolifera dell'Arabia Saudita. Comunque in questo caso ENI da molto tempo mantiene una leadership incontrastata. Un dato interessante è che in questa classifica sono entrate negli ultimi anni molte aziende private che hanno capacità di supercalcolo, mentre una volta questa capacità era praticamente esclusiva dei centri di ricerca pubblici. Comunque questo è tutto molto interessante perché lo diciamo sempre, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana di supercalcolo, della necessità in Europa di dotarsi di queste tecnologie. Beh, c'è una correlazione, se non precisa ma abbastanza precisa, tra la competitività di un paese, di un sistema paese, e la capacità di supercalcolo che serve per tantissime cose. Non è un caso che gli Stati Uniti da quasi sempre sono o numeri uno o numeri due, direi che sono sempre lì. E i cinesi negli ultimi anni sono cresciuti tantissimo. Altre notizie, allora iniziamo da Apple, che ha annunciato un nuovo programma chiamato App Store Small Business, che dal 2021 dimezzerà le commissioni se uno sviluppatore l'anno precedente ha guadagnato meno di $1 million. Quindi si passa dal 15 al 30% richiesto dall'App Store quando si acquista un'applicazione o si fa un acquisto attraverso un'app. Quindi quando voi comprate un'applicazione che costa 10 euro, il 30% va alla Apple, così come a Google se lo comprate dal Play Store. Ma anche se fate un acquisto, magari scaricate un'applicazione che è gratuita, quando fate un acquisto digitale di qualcosa all'interno dell'app, il famoso in-app purchase, il 30% finisce ai detentori, ai proprietari dell'App Store, quindi o Apple o Google. E in effetti, anche di questo abbiamo parlato recentemente, nel 2024 c'è un movimento, oltre che un dibattito, ma c'è proprio un movimento di aziende che stanno combattendo per queste tariffe che loro giudicano troppo elevate. Comunque questa è una novità molto interessante per le tante aziende o start-up che sviluppano applicazioni che hanno un giro d'affari basso sicuramente nei primi anni. Secondo alcuni analisti il 97,5% degli sviluppatori per iOS genera meno di $1 million. Il contributo ai ricavi dell'App Store è di appena il 4,9%. quindi quelli che sono più critici rispetto a questa operazione di Apple dicono hanno fatto un'operazione che avrà un impatto molto basso sui ricavi dell'Apple in generale. Comunque per tutte quelle piccole aziende che sviluppano software che generano meno di 1 milione è sicuramente una notizia importante. Parliamo di Iliad, che ha 6,8 milioni di clienti in Italia, ha fatto il punto della situazione, ha una quota di mercato del 9%. L'azienda, che utilizza ancora solo in parte una rete proprietaria, ha 5.000 impianti, punta ad arrivare a raddoppiarli entro i prossimi 3 anni, quindi arrivare a 10-12.000 massimo. Nella prima parte del 2021 Iliad entrerà anche nel mercato della connettività fissa grazie alla rete in fibra ottica di Open Fiber, quindi entra un nuovo competitor nel mercato. A proposito di Open Fiber e più in generale dei piani di diffusione della banda ultralarga nel nostro paese, perché non c'è solo Open Fiber che cabla e scava in Italia, anche se è sicuramente il player più importante, è stato aggiornato il sito bandaultralarga.italia.it. Quindi se ancora a casa vostra non arriva la fibra ottica potreste andare, oppure un impianto FTTC, quindi che utilizza ancora il vecchio rame, vecchio doppino di rame, ma una parte fatta in fibra ottica fino alle cabine di strada, potete andare a vedere su questo sito internet quando arriverà, se arriverà, perché non è che arriva dappertutto. Un'ultima notizia è una segnalazione e quasi anticipo un'intervista che spero di fare presto. Eggtronic, che abbiamo intervistato il fondatore Igor Spinella, geniale ingegnere assieme ai suoi ingegneri che ha brevettato un sacco di novità, ha annunciato un cambio di nome, si chiamerà Einova, e anche uno sbarco commerciale in Italia. Questa è una buona notizia perché questa è una startup italiana di Modena, ma finora ha dedicato le proprie risorse quasi solo al mercato americano, e quindi accogliamo con grande piacere questa novità. Andate a vedere sul sito internet di Einova e comunque presto, magari a dicembre, visto che alcuni prodotti saranno disponibili dal mese di dicembre, torneremo a portare ai nostri microfoni Igor Spinella. Negli ultimi giorni sono uscite sul mercato le nuove console per videogioco, la nuova generazione sia di PlayStation e di Xbox, che riaccendono una rivalità fra Sony e Microsoft, e come sempre accade, nuovi prodotti portano una serie di novità che forse vedremo anche su altri apparecchi. Saluto Paolo Centofanti dalla redazione di dday.it. Paolo, bentornato a 2024.
Grazie.
Beh, pare che ci sia una richiesta incredibile di questi prodotti, c'era sicuramente molta attesa e sicuramente quando parliamo di console da videogioco parliamo di un pubblico molto vasto. Risulta anche a te questa fortissima richiesta?
Sì, sono andate letteralmente a ruba. Ieri c'era il lancio di PlayStation 5 e complice anche la settimana del Black Friday. I principali siti delle grandi catene di elettronica italiane erano praticamente tutti inaccessibili. Anche per fare qualche nome, tipo MediaWorld aveva messo un sistema a coda da click day, per dire, con decine di migliaia di persone in coda la mattina, mentre altri siti come, non so, Unieuro e Euronics erano addirittura inaccessibili, quasi d'attacco denial of service dalla montare di traffico che ha scatenato.
Sì, sembra veramente incredibile questa attesa. Beh, anche perché erano alcuni anni che non c'era una nuova generazione di console. Ricordiamo che PlayStation, la nuova, si chiama PlayStation 5, Xbox invece?
Xbox Series X.
Ok, quindi questi sono i nuovi nomi. Quali sono le principali novità tecnologiche? Ovviamente noi non andremo nel dettaglio, anche perché alcuni dettagli sono piuttosto complicati e gli stessi produttori non sono stati bravissimi a far capire tutte le novità o comunque a farle capire al grande pubblico. Però quali sono le principali novità rilevanti di questa nuova generazione di console?
Allora, diciamo che queste nuove console arrivano essenzialmente in quella che ormai è l'era delle TV 4K. il tempo scorre veloce, magari non ce lo ricordiamo, ma PlayStation 4 e Xbox One, che erano le console della generazione precedente, uscirono a fine 2013. Siamo nel 2020, all'alba 2021, e il mondo della televisione è cambiato profondamente. Tant'è che prima volta nella storia sia Sony che Microsoft lanciarono qualche anno fa delle console, diciamo, intermedie, una piccola evoluzione di PlayStation 4 e Xbox One, proprio perché per stare dietro all'uscita dei primi TV 4K, aumentando leggermente le prestazioni, ma senza per riallinearle a quello che stava succedendo nel mondo PC. Con PlayStation 5 e Xbox Series X, invece, le due aziende hanno cercato di fare questo salto generazionale per arrivare a una vera esperienza di gioco in 4K e anche oltre, come vedremo tra poco. Stiamo parlando di un incremento di prestazioni veramente massiccio. Giusto un numerello per far capire dell'ordine di grandezza del cambio di prestazioni. Xbox One, quando era uscita, aveva una potenza di 1,4 teraflops, cioè il numero di operazioni al secondo che il processore grafico poteva fare. Ebbene, Xbox Series X, questo numero passa da 1,4 a praticamente 12 teraflops, quindi stiamo parlando quasi di un fattore 10 di capacità di calcolo in più. E in più vengono introdotte anche delle nuove tecnologie che sfruttano appunto tutte le innovazioni che sono arrivate in ambito consumer con il mondo dei televisori, in particolare 4K, HDR e anche numeri di fotogrammi al secondo superiori a quelli canonici a cui siamo sempre stati abituati fino adesso.
Ok, poi ci torniamo su questo. Già ci hai detto una cosa importante, cioè si capisce che intanto le console hanno bisogno di un televisore e per sfruttare tutte le nuove caratteristiche c'è bisogno di un televisore 4K, che forse non è sufficiente, ma è il minimo, no?
Esattamente, diciamo che sicuramente anche altre caratteristiche a cui magari dopo accenniamo brevemente daranno anche dei benefici per chi ha ancora una TV Full HD, però queste console sono proprio pensate per spingere al massimo tutte le ultime novità introdotte sul ambito dei televisori. Il 4K sicuramente, ma per sfruttarle proprio al massimo occorre un TV, diciamo, uscito nell'arco degli ultimi 2 anni, direi. Sicuramente per sfruttare al meglio con l'HDR e gli spazi colori nuovi che offrono una gamma cromatica molto più estesa rispetto a quella dell'alta definizione, e poi per sfruttare proprio tutte le funzionalità delle nuove console occorrerebbe anche un televisore compatibile con una nuova connessione, o meglio, non una nuova connessione video, ma l'ultima versione della connessione video HDMI.
Quindi HDMI 2.1, giusto?
Esattamente.
Quindi non sono tantissimi televisori che hanno questa connessione.
Diciamo che i primi sono usciti quest'anno, alla fine, dal 2019, nel 2020 ha cominciato a diffondersi, ma non è ancora, soprattutto le specifiche più avanzate di questa connessione non sono ancora largamente supportate.
Ok, smarchiamo uno dei dubbi che uno potrebbe ovviamente avere. Se uno ha un TV non di ultimissima generazione o appunto un po' datato, comunque può acquistare queste console e videogiocare sfruttando alcune caratteristiche, però non tutte, però gioca, giusto?
Assolutamente sì.
Ok, questo è importante. Quindi la console poi si adatta, eccetera. Ecco, tornando alle caratteristiche, cerchiamo di capire quali sono i maggiori benefici per chi videogioca di queste nuove caratteristiche. Cioè, che cosa cambia poi dal punto di vista della fruizione del gioco, premesso che poi i giochi devono essere sviluppati pensando e tenendo conto di queste caratteristiche, però sicuramente nei prossimi settimane, mesi, anni usciranno giochi sviluppati con queste caratteristiche. Però quali sono i maggiori benefici?
Allora, diciamo subito che hanno un processore più potente, una scheda grafica più potente, hanno più memoria RAM, hanno dei dischi allo stato solido, mentre la generazione precedente aveva praticamente dei dischi standard a piatti, diciamo, no? Quindi più lenti. Tutto ciò consente di creare videogiochi con esperienze grafiche sempre più fotorealistiche, ma anche soprattutto di avere dei mondi virtuali molto più complessi e più estesi. Quindi i giochi possono avere un ambito molto più ampio, con molti più dettagli, con molti più elementi interattivi all'interno di questi mondi da esplorare. Sony in particolare ha puntato molto proprio sull'aspetto del disco fisso, ha introdotto un SSD, cioè un disco allo stato solido custom, con una velocità che praticamente è doppia addirittura di quella della nuova console Microsoft. E questo, ad esempio, consentirà non solo di ridurre al minimo i tempi di caricamento. Chiunque ha mai giocato a un videogioco sa che, soprattutto nei giochi quelli diciamo di un certo peso, tra un livello e l'altro, oppure per caricare un salvataggio, eccetera, occorre del tempo, no? Per riprendere subito a giocare. La nuova console, Sony in questo caso, non solo promette di ridurre al minimo questi tempi, ma anche di avere un'esperienza di gioco che offre una profondità decisamente superiore con il caricamento istantaneo di grandissime quantità di dati. Questo vuol dire poter creare dei livelli di gioco molto più ampi rispetto a quello che si poteva fare precedentemente, proprio perché una volta occorreva spezzettare un livello, una mappa in tanti pezzettini da caricare in più parti proprio per i limiti di velocità di caricamento dei dati. Anche Xbox ha introdotto il disco allo stato solido più altre tecniche per migliorare e velocizzare il caricamento dei dati e comunque offrire anche in questo caso un'esperienza di gioco più fluida. Poi questa potenza permette di introdurre una nuova tecnologia disponibile già da qualche tempo in ambito PC grazie all'evoluzione delle schede video, che si chiama il ray tracing. Il ray tracing, a spiegarlo nel dettaglio, può essere molto complicato, quindi cercheremo di essere molto più semplici, ma essenzialmente consente di avere delle immagini molto più fotorealistiche, essenzialmente elaborando in tempo reale, anzi modellizzando in tempo reale, all'interno dei videogiochi, come si comporta la luce. Il ray tracing vuol dire appunto tracciamento dei raggi, quindi è un modello fisico che permette di simulare all'interno del videogioco il reale comportamento della luce, e questo si traduce essenzialmente in riflessi molto realistici, ombre molto realistiche, essenzialmente quindi un'immagine che è molto più corrispondente alla realtà.
Perfetto. Tu prima hai detto ci sono alcune di queste caratteristiche di cui possono beneficiare anche i possessori di TV non aggiornatissimi. Cioè, che cosa intendi?
Allora, tutto quello che abbiamo parlato fino adesso sarà apprezzabile da chiunque, anche essenzialmente con un televisore full HD, per dire,
okay.
O paradossalmente anche risoluzione inferiore. Quello che è possibile apprezzare con un TV di ultima generazione è soprattutto l'immagine HDR, quindi con una gamma dinamica estesa che permette di sfruttare la elevata luminosità che i TV più performanti sono in grado di offrire oggi, e anche di godere di un'esperienza di gioco più fluida in termini di fotogrammi al secondo. Infatti sia PlayStation 5 che Xbox Series X permettono addirittura di offrire un'immagine 4K a 120 Hz, cioè 100 fotogrammi al secondo, laddove normalmente i TV arrivano fino a 60 fotogrammi al secondo. C'è da dire anche che la generazione di console precedenti, anche quelle intermedie, le versioni Pro e sia di Xbox che di PlayStation 4, offrivano l'uscita 4K, ma non erano abbastanza potenti da offrire una frequenza di fotogrammi al secondo. Lo standard fino adesso è stato di 60, ok? Diciamo che arrivavano al massimo a 30, in qualche caso potevano arrivare a 60, ma con grafica molto 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 semplice, e comunque non in 4K. Ecco, con le nuove console si riescono a ottenere non solo una risoluzione di 4K, quindi maggiore livello di dettaglio, cioè riesco a vedere elementi molto più fini, più piccoli, più particolareggiati all'interno dei videogiochi, ma anche una maggiore fluidità delle immagini, che nel gioco è molto importante, soprattutto quando poi si parla di giochi competitivi.
E certo, quando tu hai un avversario con il quale devi interagire, la velocità e la fluidità dell'immagine è fondamentale. Ecco, allora forse merita un approfondimento questo aspetto, cioè degli hertz, anche perché questa terminologia, questo dato di targa lo troviamo poi anche su altri prodotti, televisori, smartphone. Spieghiamo che cosa sono e che cosa intendiamo per frame al secondo, frame per second, quindi fotogrammi al secondo, e quali sono anche i benefici, Paolo?
Ma allora, il concetto in realtà è molto semplice, nel senso che per quanto ci sia stata un'enorme evoluzione tecnologica nel mondo del video, alla fine i filmati, i video, rimangono con lo stesso principio di funzionamento dei fratelli Lumière essenzialmente. Cioè quando noi parliamo di video in realtà stiamo parlando di una sequenza di immagini fisse proposte ad alta velocità in modo tale da dare l'illusione di movimento. Quindi è come se noi campionassimo la realtà con degli istanti essenzialmente, e più fotogrammi utilizziamo per rappresentare una scena e più fedelmente riusciamo a riprodurre quella scena. Quindi quando parliamo di fotogrammi per il secondo intendiamo propriamente come proprio letteralmente in un video quante fotografie in un secondo ci mostra per creare l'illusione di movimento. Chiaramente più fotogrammi uso, più dettagliata sarà la presentazione, soprattutto quando ho delle immagini in movimento, quindi non quando sto inquadrando magari a camera fissa e in una situazione dove poche cose si muovono, ma quando magari anche la camera si muove oppure c'ho tanti oggetti in movimento nella scena che sto rappresentando, riesco ad avere un dettaglio più alto e una maggiore sensazione di fluidità.
Perfetto.
Ora, bisogna distinguere un po' gli ambiti, nel senso che quando parliamo di televisione, ormai da parecchi anni la televisione lavora a 50 o 60 Hz, o se vogliamo 50 o 60 fotogrammi al secondo. Nel mondo del cinema, ad esempio, è sempre andato a 24 fotogrammi al secondo. Qualcuno si ricorderà quando si parla di effetto telenovela, no? Che si usava per distinguere tra la sensazione di immagine cinematografica e quella della televisione. Ed è dovuto proprio a questo, al fatto che il cinema andava a 24 fotogrammi al secondo, mentre la televisione andava con un numero maggiore di fotogrammi al secondo, e le immagini sembravano quasi muoversi più veloci. L'effetto è un po' quello, no? Più fluido.
Sì, sì, sì.
Poi vabbè, si potrebbe aprire tutta una parentesi sul discorso del perché a cinema si usano ancora 24 fotogrammi al secondo.
Vabbè, ce lo segniamo questo e ne riparliamo in un'altra occasione.
Sì, diciamo che qualche regista ci aveva provato qualche anno fa, sì, a passare da 24 a 48 fotogrammi al secondo e i risultati non furono dei migliori, almeno a livello di ricezione del pubblico. Appunto perché sembrava più finta l'immagine perché è troppo vera, ecco.
Okay.
Nel mondo del gaming invece bisogna distinguere tra i fotogrammi al secondo del monitor o comunque del TV, quindi del numero di fotogrammi al secondo che mi mostra il televisore, e quelli invece prodotti dal PC o dalla console in questo caso, perché il numero di fotogrammi al secondo che riesce a riprodurre una console non è fisso, dipende da l'immagine sintetica che sta creando da zero, perché a differenza del cinema o della televisione, l'immagine del videogioco è creata in tempo reale da un computer essenzialmente, e quindi a seconda della complessità di queste immagini il computer può essere in grado più o meno di fare tot fotogrammi al secondo. L'ambizione di queste console è di portare il numero di fotogrammi al secondo a 60, quantomeno di essere il più possibile fissa su 60. E in alcuni casi, questa è la novità introdotta dalla nuova generazione di console, arrivare addirittura a 100 fotogrammi al secondo.
120?
Sì, 120, scusami, continuo a dire 100, ma è 120.
Ok.
In realtà non è una novità in assoluto nel mondo del gaming, perché nel mondo soprattutto dei PC, dove abbiamo schede video ormai veramente, veramente molto potenti, ma parliamo di tre volte la potenza ormai di quella già di queste nuove console che sono state appena introdotte sul mercato. L'ultima scheda Nvidia, ad alte prestazioni per il gaming, la RTX 3080, per dire, prima parlavamo di 12 teraflops per la nuova Xbox Series X, ma l'ultima scheda Nvidia arriva a 29 teraflops, quindi
pazzesco.
Il mondo PC siamo abituati a potenze ben superiori,
sì.
Già, sono naturalmente prodotti che
costano
infinitamente di più, il doppio di una console, solo la scheda video, e consumano una quantità di energia folle, proprio in termini di consumo energetico. Però per dire che in ambito PC i 120 fps sono stati abbondantemente superati in alcuni casi, semplicemente è rimasta indietro addirittura la tecnologia dei televisori, se vogliamo. Tant'è che nel mondo del gaming, appunto, ci sono dei monitor che magari non arrivano a risoluzione 4K, ma hanno frequenze in termini di fotogrammi per secondo anche di 240 Hz e persino oltre in alcuni casi. Questo perché proprio nel mondo del gaming avere più fotogrammi al secondo vuol dire avere innanzitutto immagini più dettagliate in movimento, e quindi se sto combattendo contro un nemico virtuale naturalmente riesco a seguire meglio sullo schermo ciò che si muove con maggiore dettaglio, e poi anche perché se io ho più fotogrammi al secondo ho più, diciamo, istanti temporali per vedere quello che sta succedendo e anche per reagire e quindi per inviare input alla mia console di gioco o al computer per reagire più rapidamente a quello che sta succedendo sullo schermo.
Okay.
Stiamo parlando di millisecondi, chiaramente robe sì, istantanee, sì. Però... ma i ragazzi più giovani che competono riescono ad avere beneficio veramente da questa velocità.
Quindi fondamentalmente le nuove console rendono più popolare questa tecnologia che già avevamo visto nel mondo dei PC.
Sì, cercano di avvicinarsi, poi chiaramente, come hai detto giustamente tu nell'introduzione, le console sono dei prodotti di massa, i PC da gaming sono costosi, sono complicati e bisogna essere un po' smanettoni per allestirli in modo corretto. Le console vanno sia all'appassionato come anche al giocatore più casual, come alle famiglie, ai ragazzi più piccoli, però cercano di portare queste innovazioni che arrivano dal mondo del PC anche, diciamo, nel salotto di casa.
Esatto.
Ad un price point, tra l'altro, a un prezzo molto più accessibile.
Sì. Senti, visto che ci siamo, e per concludere, ma questa evoluzione tecnologica dei fotogrammi per secondo e quindi anche degli hertz, abbiamo capito che ha senso molto nel mondo del videogioco, mica tanto nel cinema e nelle immagini video tradizionali, ma ad esempio sugli smartphone. Ci sono degli smartphone che vengono proposti e vengono decantate queste caratteristiche. Che senso ha che uno smartphone abbia 120 Hz o 120 fotogrammi al secondo?
Sì, ci sono anche a 144 addirittura a livello di smartphone. Si ricollega al discorso che facevamo inizialmente. Più fotogrammi al secondo permettono di avere maggiore fluidità, comunque percezione di un'immagine più fluida in movimento, ma anche maggiore dettaglio quando l'immagine si muove. Quindi allora può avere senso negli smartphone, e in minima parte ce l'ha, ad esempio il classico scrolling che faccio sullo schermo dello smartphone quando ho una pagina web e scrollo verso il basso, oppure una lista o qualsiasi altra cosa. Grazie ad avere uno schermo con più fotogrammi al secondo, e se il processore dello smartphone riesce a starci dietro ed elaborare questa quantità di immagini, allora io posso fare uno scrolling molto veloce della pagina e riuscire magari ancora a leggere mentre scrollo, scusa il termine un po' italianizzato,
sì, però,
da scrolling
chiaro.
In inglese, per rendere l'idea, però essenzialmente se ho la pagina in quotidiano, ad esempio, e la muovo velocemente sullo smartphone, riesco a continuare a riuscire a leggere anche le righe dei testi, dove mentre magari precedentemente facevo più fatica. Chiaramente non stiamo parlando di una tecnologia che cambia il modo di utilizzare lo smartphone. E diciamo che ultimamente, ne hai parlato anche tu molto spesso a 2024, il mercato degli smartphone sta vivendo un momento di... diciamo poca innovazione, le novità sono poche, ci si concentra molto sulla fotocamera, sulla ricarica veloce della batteria, sulla batteria stessa, ma è difficile oggigiorno introdurre nuove funzionalità, e quindi i produttori, grazie al miglioramento delle tecnologie di display, ultimamente stanno cercando veramente di, direi, quasi aggiungerla qualunque agli smartphone, e una di queste è stata l'introduzione degli schermi con frequenza di fotogrammi superiore rispetto a quello che si faceva una volta. Come un po' neanche nell'ambito gaming, anche per gli smartphone, poi questa velocità dello schermo deve essere associata a una diciamo maggiore di frequenza di ricezione degli input dell'utente, nel senso che se lo schermo può muoversi, può generare 120 immagini al secondo, devo riuscire anche a dare 120 input al secondo, per intenderci, volendo, per riuscire a sfruttare appieno i benefici di questa tecnologia. Ecco.
Paolo, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi e a presto.
Bentornati alla seconda parte del nostro programma, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci scrivendo a 2024@radio24.it e questo è l'indirizzo email, oppure potete scegliere LinkedIn, Twitter o Facebook. Ringrazio anche Laura Faggin che mi aiuta in redazione durante la settimana. Saluto Alberto Dalmasso, uno dei fondatori e amministratore delegato di Satispay. Benvenuto, anzi bentornato a 2024.
Grazie per l'invito.
Avete annunciato in settimana un nuovo finanziamento, sicuramente Satispay è una delle startup italiane più finanziate, un investimento molto importante per quanto riguarda l'Italia. che diventa normale se lo confrontiamo con il panorama internazionale, con gli impegni che ogni settimana annunciano i venture capital nelle startup in giro per il mondo. Però, ripeto, è sicuramente molto importante per il nostro paese. A quanto ammonta e a che punto siete arrivati, con, sommando questo anche con i finanziamenti precedenti?
L'operazione nel suo complesso è un'operazione da 93 milioni di euro. In azienda, come nuovi capitali da utilizzare per la crescita, sono 68 milioni di euro, a cui si aggiungono 25 milioni di euro che i nuovi soci entranti hanno investito per acquisire azioni da soci storici, che sono, diciamo, banche che ci avevano seguito dall'inizio principalmente, mentre noi founder rimaniamo ben attaccati alle nostre azioni. Se guardiamo solo l'aumento di capitale, 68 milioni, e lo sommiamo alle precedenti risorse entrate in azienda con cui abbiamo finanziato la crescita, arriviamo così a un totale di 110 milioni di euro dall'avvio di Satispay.
Ricordiamo che Satispay è un sistema di pagamento svincolato dai classici sistemi di pagamento, dai classici circuiti, che siano legati al bancomat o che siano legati alla carta di credito. Crea un borsellino digitale sullo smartphone che io carico con soldi che vengono effettivamente uploadati, diciamo così, dal mio conto corrente, ma poi si basa su un circuito che voi avete creato, un circuito molto snello, molto veloce, anche molto economico per gli esercenti. A che punto è arrivato lo sviluppo di Satispay? Che potrei dire, vanta numerosi tentativi di copiatura, perché ci sono dei servizi che sono più o meno simili, però con poco successo, mi pare di capire, fino ad oggi.
Sì, è così. Allora, intanto Satispay sta raggiungendo, nel senso che ci arriveremo, mi immagino, in un paio di settimane, 1.400.000 clienti consumatori attivi sul network di pagamento e 135.000 aziende esercenti che accettano pagamenti con Satispay. Diciamo la cosa interessante è la qualità degli utenti e la frequenza di utilizzo, una media di 7 transazioni al mese a livello nazionale, che diventano tra le 12 e le 15 se guardiamo a regioni come il Piemonte, dove siamo più diffusi, diciamo già in una fase per noi di semimaturità, dove nelle città di riferimento siamo sopra il 15% della popolazione attiva ogni mese nell'utilizzo di Satispay. Sì, ci sono molte, possiamo definirle più o meno copiature. Il concetto è che, se voi guardate al mondo dei pagamenti, è uno dei mondi e dei settori più rilevanti nell'evoluzione tecnologica. Se immaginate qualunque nuova iniziativa tenda a digitalizzare qualcosa che facciamo, dove c'è poi un servizio su cui è necessario un pagamento, inevitabilmente la digitalizzazione dello stesso è un business che diventa sempre più rilevante, sempre più interessante. E le aziende di pagamenti non vedono crisi. Guardate alle capitalizzazioni di mercato delle banche, sempre più in difficoltà. Guardate le capitalizzazioni di mercato di Visa, Mastercard, PayPal, sempre più in salita e in crescita. E può sembrare, da chi guarda fuori dal mondo finanziario, lo stesso lavoro. Invece, da un lato abbiamo le banche che tengono i conti correnti, prestano denaro, tendenzialmente basandosi poi su tecnologie di terzi. Dall'altro abbiamo aziende tecnologiche che spostano il denaro e fanno avvenire tutte le transazioni, e una vale sempre di meno e l'altra vale sempre di più. Da qui il desiderio, il tentativo un po' di tutti, banche o non banche, grandi operatori, di buttarsi nel settore dei pagamenti per far vedere che si sta facendo qualcosa e sperare di venire un po' premiati dal mondo degli investitori con le loro anche valutazioni in borsa. Però il concetto è che, se sono in pochi a farlo valere sempre di più, è perché effettivamente non è un lavoro facile. È molto difficile pensare che società che non sono società puramente tecnologiche, che non hanno nulla in outsourcing da un punto di vista di tecnologia, sviluppo, eccetera, riescano a cimentarsi e a buttarsi un po' nel nostro settore con una minima chance di successo. E da qui, anche se un qualcuno, diciamo, vede Satispay dall'esterno, può provare, diciamo, un po' in modo simpatico a scimmiottarlo, poi quando manca la sostanza, la scalabilità dell'architettura e anche, se vogliamo, un po' poi la competenza nella diffusione del servizio da un punto di vista di marketing e sviluppo commerciale, sempre poiché siamo all'interno della stessa organizzazione, diciamo, è molto molto difficile. Ma mi faceva piacere prendermi ancora un attimo per commentare la prima frase che hai detto: importante per l'Italia questo investimento, e questo penso che sia veramente chiave, ma la voglio raccontare non tanto per dire che Satispay salverà l'Italia, ma per raccontarvi l'esperienza personale di questa raccolta fondi, dove effettivamente devo ammettere, avendo, i nomi sono un italiano, Telecom Italia, ma poi Tencent dalla Cina, Square dagli Stati Uniti e LGT Lightstone, società europea distribuita tra Londra, Lussemburgo e Liechtenstein. Non avevano mai investito in Italia questi internazionali, questi sono poi quelli che hanno investito. Ovviamente in una raccolta fondi parli con tantissimi investitori, quelli che arrivano poi alla fine a decidere di investire sono sempre un po' la minor parte di quelli con cui parli, quelli che sono giusti in quel momento per l'azienda, per la fase di crescita. E devo dire, comunque è sempre stato necessario raccontare l'Italia, spiegare che siamo una delle più grandi economie al mondo, spiegare le dinamiche di questo paese, raccontare una normativa, un diritto societario diverso da quello a cui sono abituati nei mercati principali del mondo investimenti, come quello statunitense, quello inglese, quello tedesco. E devo dire, la speranza è veramente che adesso che questi nomi hanno, diciamo, messo piede sull'Italia, hanno iniziato a capire una serie di cose, loro stessi in primis penso faranno tesoro del lavoro fatto per arrivare a investire in Satispay, per iniziare a guardare altre cose interessanti su questo paese. E fortunatamente sono nomi talmente rilevanti che già stanno portando, e lo vedo in prima persona, l'interesse di moltissimi altri grandi investitori. Devo dire che l'investitore vede migliaia di opportunità e deve sceglierne poche, e il fattore paese, qualora non sia un paese in cui ha già lavorato e investito, tende a far scartare le aziende di quel paese, perché ovviamente la rapidità di esecuzione, prendere scelte rapide dovendo fare molti investimenti, porta a fare una selezione rapida escludendo le cose su cui non sei confidente, non hai ancora molta esperienza, o comunque non c'è esperienza da parte di altri investitori. Se dalle prossime operazioni di investimento non dovrò più parlare dell'Italia perché l'Italia è un potenziale, beh, allora lo scoglio più grande sarà stato finalmente superato.
Sì, questo è un tema estremamente importante per tutto il sistema dell'innovazione in Italia. Tornando al lavoro che voi avete fatto, che state facendo, quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nell'adozione? Perché io, che ho sempre ritenuto e che continuo a ritenere a Satispay un ottimo sostituto dei classici sistemi, e tra l'altro in questo periodo di pandemia non dico l'unico, però sicuramente uno dei pochi sistemi effettivamente che permette di mantenere la distanza, perché non devo nemmeno avvicinare o una carta di credito o il telefonino al POS, posso stare proprio a un metro, due metri o anche a un chilometro volendo, perché col mio smartphone comunico con lo smartphone dell'esercente. Ecco, qual è la maggiore difficoltà? Perché appunto io, per concludere la mia domanda, io penso sempre che tutti dovrebbero averlo, vedo che pur essendoci una crescita, ancora non c'è un'esplosione.
La direzione è quella, diciamo che l'esplosione arriva, vuol dire, la vera esplosione c'è quando il 15% della popolazione maggiorenne di una città, di una provincia, utilizza Satispay. Questo porta un'accelerazione naturale della base di consumatori che inevitabilmente crescono perché conoscono più persone che stanno usando Satispay e che gliene raccontano i vantaggi. Infatti l'essere invitati da un amico è per noi la principale fonte di crescita e di acquisizione di clienti consumatori, ma soprattutto genera una percezione da parte degli esercenti di doverci essere, di dover avere Satispay, altrimenti rischio di perdere clienti, rischio di perdere vendite. Ecco, questo quindi, poi, per rispondere un po' indirettamente alla tua domanda, la difficoltà è che un sistema di questo tipo, che deve diventare abitudine nella vita quotidiana delle persone, ha bisogno di raggiungere una soglia di diffusione elevata all'interno di molteplici zone geografiche, molteplici città. Quello che abbiamo imparato in questi anni è come portare le città a questo grado di maturità, e quello che vuole fare questo aumento di capitale, poi nella sostanza tutta l'analisi è stata anche da parte degli investitori fatta per arrivare alla conclusione che in Satispay abbiamo imparato come portare città, province e regioni a quella soglia dove c'è il famoso OK stick, quindi quella accelerazione dove, se la mettessimo su un grafico, è come una mazza da OK, perché toccato il 15% della popolazione, anche senza più investire in comunicazione e marketing, il network cresce sempre più rapidamente e consumatori ed esercenti fanno e ricevono sempre più pagamenti. Quindi diciamo che la difficoltà è stata arrivare a comprendere il modo migliore per portare le città a maturità in tempi rapidi, è stata poi ovviamente quella di arrivare a dimostrare passo per passo queste cose, perché poi una realtà come noi, che vuole crescere, diventare leader di mercato, ha bisogno di investimenti importanti. E per quello che ci dicevamo poc'anzi, sembra che Satispay abbia raccolto moltissimi investimenti, ma per creare un nuovo network di pagamento leader a livello europeo abbiamo raccolto relativamente poco, e tra l'altro sempre, diciamo, lavorando un anno e mezzo per dimostrare qualche risultato, poi raccogliere altri investimenti, avendo davanti un anno e mezzo, poi raccogliere. Quindi non abbiamo mai avuto fino ad oggi quella forza e possibilità di guardare avanti molti anni con un piano che non abbia fasi a singhiozzo, dove devi un po' dimostrare in piccolo che sta funzionando quello che fai per poter raccogliere più capitali. Adesso ci siamo messi in una condizione di forte autonomia finanziaria, ci siamo portati molto fieno in cascina, più di quello che i nostri piani sembravano mostrare necessario in termini di cassa, per poter, a prescindere dalla crisi, dalla pandemia, avere diversi anni davanti a noi dove in modo concentrato replichiamo tutto quello che abbiamo imparato su più geografie per crescere più rapidamente possibile e con continuità, senza dover mai più rallentare.
Più geografie sono italiane, quindi più regioni e più città italiane, o parli di Europa o anche extra Europa?
Sono più geografie italiane e Europa. La priorità assoluta è dominare questo mercato. L'asset più importante di Satispay in questo momento è quello di avere un enorme vantaggio competitivo e temporale sull'Italia, ed è la prima cosa che noi, i nostri investitori, vogliamo preservare. Quindi, poiché ci sono già diverse geografie in Italia dove siamo vicino o oltre quel punto di accelerazione, è molto importante concentrarsi nelle principali regioni per portarle tutte a quel punto, che vorrebbe dire, diciamo, triplicare la nostra attuale base clienti ci porterebbe a essere nelle province più rilevanti in una posizione di crescita organica, dove il sistema cresce quasi per un effetto moltiplicatore, e poi le regioni e le province vicine crescono quasi di riflesso, lo abbiamo già visto succedere. Però allo stesso tempo non abbiamo riscontrato una presenza minimamente significativa di competizione diretta a livello europeo, e quindi vale la pena portare avanti quello che abbiamo avviato quest'anno in Germania e Lussemburgo, dove abbiamo mosso i primi passi in un processo di internazionalizzazione, e anche forti di questo aumento di capitale e dei risultati positivissimi nel Lussemburgo, che è stato un po' un territorio di test, dove ovviamente hai i lussemburghesi, ma anche francesi, tedeschi, belgi, che si muovono come transfrontalieri ogni giorno per andare al lavoro. È stato chiaro che l'opportunità è forte anche per andare in Francia da subito. In queste geografie è ancora più importante aver imparato estremamente bene il manuale di crescita per città e per regioni, perché lo stiamo applicando in nuove regioni, e sembra un po' di rivivere quello che eravamo all'inizio in Italia, ma con più esperienza e più consapevolezza. Quindi ci aspettano due anni, 2021-2022, dove sull'Italia possiamo dire piede sull'acceleratore, e nell'internazionalizzazione molto lavoro di assunzione di risorse per lo sviluppo verso gli esercenti, con le persone giuste, partnership e via dicendo, per fare almeno quanto fu fatto in Italia nel 2015-2016. Se siamo in grado di replicare quanto fatto all'inizio in questo paese in altri due grandi, almeno due grandi paesi europei, è un po' la prova che Satispay può essere non solo il, fammi dire, la WeChat Pay italiana, ma la WeChat Pay europea.
Senti, dal punto di vista tecnologico, perché questo è pur sempre un programma di tecnologia, che cosa c'è di nuovo nel settore dei pagamenti? Qua possiamo anche allargarci ad altri sistemi in generale, cioè al sistema in generale.
Ma di nuovo c'è tutta una parte non visibile che noi sfruttiamo tantissimo, che è il fatto di... è un'evoluzione di base dei sistemi interbancari. I vecchi bonifici e RID sono diventati SEPA Direct Debit e SEPA Credit Transfer, quindi c'è uno standard di addebiti a crediti in tutta l'area europea, che semplifica l'accesso da parte di aziende tecnologiche come la nostra ai conti correnti, aiutando a abbassare i costi della movimentazione di denaro tra i conti correnti. Questo è un po' un primo passo di una cosa che sta evolvendo tantissimo, poiché nei conti correnti si stanno concentrando tutta una serie di sforzi tecnologici e normativi da parte dell'Europa, di cui i sistemi di pagamento beneficeranno tantissimo. Entro 12-18 mesi potrete usare il vostro conto corrente per quasi come un'identità digitale, per attivare servizi e con un click trovarvi iscritti con la vostra identità riconosciuta, evitando tutto quel lungo percorso fastidioso anche su Satispay, che quando vi dovete iscrivere dovete un po' darci tutti i dettagli, documenti e dati personali. Ci saranno inoltre sempre più tempi rapidi di trasferimento del denaro con il famoso instant payment, che consentirà di fare transazioni immediate che non hanno quasi tempo di esecuzione, che da un punto di vista del consumatore sembra un po' strano, perché quando pago con carta il trasferimento viene fatto immediatamente, però in realtà è un trasferimento salvo buon fine. Poi il denaro tra il conto corrente dell'esercente e del consumatore ci mette sempre un po' a spostarsi. Quello che è importante è, in alcuni contesti, avere la possibilità di verificare immediatamente l'immediatezza della disponibilità di denaro sul conto del consumatore può di nuovo continuare ad abbassare i costi. Ma poi devo dire, anche da un punto di vista tecnologico, che forse può interessare di più gli ascoltatori, tutte le piattaforme, anche Apple, si stanno aprendo molto di più. Quindi noi, quando siamo partiti su Satispay, l'unico modo per pagare era selezionare il negozio nella lista di negozi vicino a noi. Adesso usiamo sempre di più il QR code, che è sempre più ben supportato. Non è neanche necessario aprire l'app, può essere scannerizzato direttamente dalla fotocamera, poi si aprono le app di conseguenza, e ci sono tutte delle evoluzioni anche sull'NFC, che era quindi il Near Field Communication, quello che le carte utilizzano avvicinandosi al POS, per dirci, che utilizza per esempio su Apple solo Apple Pay. Ecco, in realtà sono sempre più soluzioni tecnologiche aperte agli sviluppatori terzi, E quello che stiamo facendo in Satispay è abbracciare un po' tutte le tecnologie, di modo che il nostro utente si trovi sempre in qualche modo supportato e possa immediatamente riconoscere il pagamento che deve fare, l'esercizio dove deve pagare, quasi senza accorgersi di cosa sta utilizzando. Infatti stiamo addirittura sviluppando una modalità di pagamento dove, mentre inquadra un QR code, comunque il telefono riceverà un messaggio dalla cassa dell'esercente in modalità NFC, così o uno o l'altro, abbiamo due sistemi in parallelo che stanno mandando il messaggio, così anche per minor linea eccetera riduciamo di gran lunga il tempo di esecuzione della transazione piuttosto che eventuali errori. E quindi diciamo la cosa positiva del sistema di pagamento è che sta vedendo evoluzioni dalla base di come vengono movimentati di come viene movimentato il denaro tra i conti correnti fino al massimo del front-end, fino proprio alla tecnologia disponibile nell'hardware in mano al consumatore e all'esercente, per non parlare poi di tutti gli investimenti in infrastruttura delle reti, dove più connettività internet consentiranno di dare sempre più servizi.
Ecco, perché questo è un aspetto comunque importante: laddove non c'è connettività questi sistemi non funzionano.
Laddove non c'è connettività Satispay ad oggi non funziona. Diciamo, abbiamo deciso di coprire la maggior parte delle esigenze, però in realtà ci sono sistemi che funzionano anche dove non c'è connettività. Se pensate, per esempio, quando, non so se vi è mai capitato su un volo, in particolare un volo low cost, dove magari non avete il pasto compreso, ve lo dovete comprare, potete pagare con carta di credito, anche se siete in aereo e sicuramente il POS non è connesso. Ecco, queste sono transazioni offline dove viene verificata la validità della carta e poi la transazione viene eseguita in un secondo momento. Ovviamente da startup fai un passo per volta, quindi copri più i casi maggiori dove la connettività c'è, ma stiamo lavorando in quella direzione e sarà sempre più facile anche con il 5G e maggiore connettività fare sì che anche solo uno dei due dispositivi sia connesso, magari la cassa supporti, poiché tu ti avvicini con il tuo telefono, una connessione e un passaggio dati sul telefonino senza bisogno che il telefonino sia connesso, o che magari nessuno dei due siano connessi in quel momento, ma il sistema tiene in memoria il fatto che quell'esercente è quell'esercente, che quel consumatore è verificato, ha denaro a sufficienza per poter eseguire la transazione, gliela autorizzi e poi la esegua eventualmente in un secondo motivo. Quindi abbiamo sempre più strumenti a nostra disposizione per arrivare a coprire nel migliore dei modi ogni caso d'uso, e penso che nell'arco di 2 anni e mezzo, 3 anni di fatto non solo i sistemi di mobile payment non avranno più punti deboli, ma accentueranno ancora di più tutti i vantaggi in termini di comodità, flessibilità, facendo veramente interrogare tutti sul perché tirar fuori una carta di plastica, o peggio ancora rovistare tra monete e banconote per pagare.
Senti, ti faccio un'ultima domanda. Prima hai detto che in Europa avete notato che c'è spazio sul mercato, quindi non c'è un servizio come il vostro. Se guardiamo al mondo, quindi Stati Uniti in primis, dove sui sistemi di pagamento insomma c'è molta fibrillazione, non c'è nulla di simile?
No, assolutamente ci sono cose simili. Però può sembrare strano, ma i veri casi di successo non sono negli Stati Uniti. I veri casi di successo sono in Asia. I sistemi di mobile payment più diffusi al mondo sono WeChat Pay e Alipay. Quindi i sistemi di mobile payment leader in Cina, dove più del 90% delle transazioni sono eseguite attraverso questi sistemi, sono esattamente il modello Satispay, perché un ente centrale, che sia Alipay o WeChat Pay, si collega direttamente ai conti correnti dei consumatori e degli esercenti, bypassando i sistemi di carte di credito, con il loro wallet centrale poi gestiscono le transazioni e aggiungono servizi, come abbiamo fatto noi, su ricariche telefoniche, bollo auto, tasse, bollettini, loro ancora di più, diciamo che qualunque cosa devi fare la fai passando da quelle applicazioni. E di riflesso nei paesi vicini, India, Indonesia, Corea, con realtà come Paytm in India, Gojek Pay in Indonesia e Toss in Corea, si stanno vedendo fenomeni simili. I modelli sono modelli a tre parti, come Satispay, dove l'applicazione nelle mani dei consumatori e della stessa società che sta gestendo il servizio di accettazione anche per l'esercente, mentre quando voi pagate con le carte, la vostra carta ve l'ha data la vostra banca, il POS all'esercente gliel'ha data un'altra banca, e questo forza l'esistenza di molti attori che alzano il costo delle transazioni. Negli Stati Uniti si stanno diffondendo tantissimo sistemi di cassa evoluti, e la stessa Square che ha investito in Satispay ha da un lato dei sistemi di cassa veramente semplici, evoluti, che vanno a servire il piccolo libero professionista fino alla grande catena, e poi in modo ancora completamente staccato sistemi di scambio di denaro tra privati principalmente, però ancora un qualcosa come Satispay di network di pagamento, dove dalla mia app indipendente dalle carte riesco a pagare in un negozio, non ce ne sono, diciamo, sono esigenze un po' diverse, forse un mercato che ci arriverà un po' dopo per quanto è carta dipendente, visto che è un mercato dove la gente spende i soldi che ancora non ha guadagnato, si indebita sempre pagando, e quindi è un po' vincolato per forza di cose alla carta, e infatti non sta neanche vedendo quel grandissimo successo in sistemi come Apple Pay. Devo dire, l'Europa da un punto di vista tecnologico, infrastruttura di accettazione pagamenti digitali da parte degli esercenti è più avanti degli Stati Uniti, vede negli esempi cinesi qualcosa da seguire, quindi siamo effettivamente in una condizione estremamente favorevole. La normativa è unica se guardiamo i pagamenti, non lo è se guardiamo investimenti credito, ma sui pagamenti sì, quindi l'opportunità è veramente enorme. Quello che manca rispetto agli Stati Uniti sono le risorse finanziarie, investimenti, ma qui stiamo, diciamo, mettendo una pezza, e le risorse stanno arrivando anche qui, e veramente il fatto che sia un mercato unico dove la curiosità nell'aderire a nuovi sistemi tecnologici estremamente elevate, però ci stiamo arrivando, e penso che questi anni saranno anni fantastici per il fintech e per i pagamenti in Europa, perché vedremo una trasformazione in 5 anni che secondo me ad oggi il cittadino comune non può immaginare, e siamo entusiasti perché sentiamo finalmente in modo estremamente concreto che Satispay può essere parte di questa trasformazione da protagonista.
Alberto, grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie.
La scorsa settimana avevo parlato di Bizaway, che ha annunciato un finanziamento da 2,5 milioni in un settore fra i più colpiti dalla pandemia che ha squassato il mondo, quello dei viaggi, e dei viaggi che non si fanno più. Però anche in questo caso, come in altri ambiti, c'è chi invece riesce ad andare controcorrente e a crescere in questa situazione complicata. Antonio Carlucci si occupa di grandi clienti all'interno di BizAway. Benvenuto a 2024.
Grazie e un saluto agli amici ascoltatori.
Ti faccio subito una domanda sul vostro prodotto, sui vostri servizi. Voi vi occupate di viaggi d'affari, il cosiddetto business travel, e avete una piattaforma completamente digitale per rendere più efficiente questo processo, per automatizzare molti di questi passaggi. Poi parliamo anche di quello che pensate che sarà il viaggio d'affari nel futuro, visto che in questo periodo sicuramente ci sono parecchie difficoltà, ma partiamo da quello che fate voi.
Bizaway è fondamentalmente una soluzione tecnologica integrata per i viaggi d'affari, che è nata con lo scopo di semplificare appunto la gestione dei viaggi d'affari. Noi siamo nati con l'idea di dare una risposta a quelle che abbiamo identificato essere le problematiche principali delle trasferte che le aziende fanno attualmente. E cioè, molto spesso un processo di prenotazione complicato che prevede diverse comunicazioni, a volte informazioni incomplete e molto spesso un processo macchinoso e lungo. La seconda problematica importante che tutte le aziende affrontano è quella dal punto di vista contabile. Molte trasferte, molte prenotazioni molto spesso si traducono anche in una mole di documentazione molto ampia che ostacola la corretta gestione contabile e il corretto controllo delle spese. E tutte queste attività, oltre che a pesare su diversi ambiti aziendali, molto spesso risultano in costi di gestione molto alti. Quindi Bizaway ha voluto dare un'innovazione in questo settore dove, diciamo, dal punto di vista del leisure, dei viaggi di piacere, ci sono stati molte innovazioni negli ultimi anni, mentre dal punto di vista dei viaggi di affari si è rimasti un po' ancorati a quelle che erano le metodologie in uso parecchi anni fa. Quindi Bizaway ha voluto entrare in questo segmento dando una soluzione basata fondamentalmente su delle direttrici quali autonomia, controllo e trasparenza. Quindi diciamo la nostra soluzione permette di sviluppare uno strumento di self-booking tool fondamentalmente, quindi uno strumento che permette al singolo viaggiatore di individuare la struttura, il volo o il treno che vuole prendere per la sua trasferta e attraverso una soluzione molto intuitiva con pochi click avere la possibilità di prenotare e fare in modo che insomma questa facilità d'uso da parte dell'utente viaggiatore si traduca anche in un'agevolazione per le altre componenti aziendali che sono coinvolte in questo processo, quindi soprattutto dal punto di vista contabile e amministrativo abbiamo creato un sistema di fatturazione centralizzato con fatturazione consolidate, con tutta una serie di strumenti che permettono una rendicontazione e una reportistica molto, molto accurata. Abbiamo poi sviluppato anche degli strumenti che permettono di recepire tutte quelle che sono le politiche di viaggio e le limitazioni alle prenotazioni che le aziende decidono di mettere in essere e quindi di farle girare direttamente sulla nostra piattaforma, ottenendo il doppio vantaggio, innanzitutto che le politiche di viaggio, che normalmente sono una delle regole meno rispettate all'interno delle aziende, siano appunto rispettate e anche che siano vissute bene da parte del viaggiatore, perché appunto grazie alle soluzioni che abbiamo messo in pista non corre il rischio di sforarle a sua insaputa, ma diciamo il tutto è molto facile ed evidente.
Mi fai un esempio per capire dove c'è inefficienza in questo processo delle aziende e dove voi avete inserito un sistema più efficiente?
Sì, un esempio di questa inefficienza da parte delle aziende può essere appunto nella prenotazione, per esempio, di hotel. Molto spesso ci si appoggia a delle agenzie tradizionali che hanno i loro canali per la prenotazione degli hotel. Oppure molto spesso ci si affida anche a delle convenzioni, a delle ricerche dirette, diciamo una sorta di autogestione delle prenotazioni. Noi per migliorare questo processo siamo stati in grado di sviluppare un algoritmo che fondamentalmente una volta individuata una determinata struttura sulla quale si desidera soggiornare permette di mettere in concorrenza diversi soggetti nell'offerta della medesima stanza, diversi soggetti che sono le varie OTA, quindi le travel agency online, aggregatori che quindi vanno alla ricerca della migliore tariffa, i cosiddetti bed banks, che sono queste banche letto che diciamo comprano la possibilità di riservare diverse stanze per tutte le notti dell'anno e quindi poi le rivendono con delle strategie proprie, e quindi fondamentalmente siamo in grado di mettere in concorrenza tutti questi soggetti alla ricerca della migliore tariffa. Fatto questo, la prenotazione entrerà in un flusso di fatturazione elettronica gestita direttamente da noi E anche questo accorgimento permette alle aziende di avere una registrazione e una tracciabilità delle fatture molto, molto facile. Immaginate per esempio a molte delle aziende italiane che viaggiano per tutto il mondo e molto spesso si trovano a dover gestire dei documenti contabili, delle fatture fatte in paesi, diciamo, lontani, con anche lingue e caratteri diversi, che molto spesso sono poi irricevibili da parte dell'amministrazione. Questo appunto permette di avere in un unico portale, con tutta una serie poi di filtri e di reportistiche, tutti gli strumenti contabili. Quindi già un semplice passaggio come questo permette già di aver ottenuto da un lato la tariffa migliore disponibile sul mercato e dal punto di vista poi contabile di aver gestito la fatturazione, la prenotazione nella maniera più rapida e efficace possibile.
Il vostro servizio è erogato tutto online e sulla base di un abbonamento o di una serie di abbonamenti?
Sì, il nostro uno dei valori principali appunto della nostra azienda è anche quello della trasparenza, cioè noi cerchiamo e ricerchiamo per il cliente le migliori possibilità di prenotazione e le trasferiamo tal quale al cliente, senza nessuna commissione occulta o senza nessun ricarico. La nostra remunerazione viene appunto da una licenza per l'utilizzo del nostro portale, del nostro software, una licenza che può essere calcolata secondo diverse metodologie. In questo momento un po' difficile per il viaggio, abbiamo trovato un pricing basato sul consumo, quindi fondamentalmente in base al numero di prenotazioni si pagherà un costo di licenza, quindi anche da questo punto di vista abbiamo cercato di agevolare le aziende nella maniera migliore.
Ok. Sorprende, almeno io mi sono sorpreso, che arrivi un finanziamento anche abbastanza importante, parliamo di 2 milioni e mezzo, o comunque importante per una startup italiana, per un'azienda italiana, vero che voi siete già usciti dalla fase di startup, e comunque insomma sorprende in questo periodo in cui di sicuro tra le priorità delle aziende non c'è il viaggio. Però voi non vi siete sorpresi più di tanto.
Ma diciamo, noi siamo stati innanzitutto molto felici di questo round di finanziamento, perché ci permette di guardare avanti al futuro con fiducia, ci permette di continuare lo sviluppo tecnologico, che è uno sviluppo tecnologico costante del nostro prodotto, anche in questa fase di grande incertezza. Non ci sorprende molto, perché diciamo ci dà una conferma che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, e credo che per le aziende, insomma anche per i nostri finanziatori, sia un ulteriore segno di fiducia in noi, ma anche di fiducia nella soluzione che stiamo portando avanti, perché si parlava appunto, ed è un dibattito ancora aperto, di quello che sarà il viaggio del futuro, quali saranno appunto il futuro dei viaggi di affari. Le posizioni sono molte, variegate. Si pensa che appunto gli strumenti al quale siamo stati necessariamente, come dire, gli strumenti che abbiamo utilizzato molto in questi mesi per una questione di necessità, quindi attraverso le varie video call che abbiamo fatto, possano avere un impatto anche sui viaggi di affari. Io personalmente credo che un impatto in qualche modo lo avranno, i viaggi del futuro cambieranno, ma di sicuro non spariranno. La necessità di viaggiare è appunto una necessità, e le nostre aziende, che appunto sono molto orientate all'export, come anche le aziende straniere, sono, diciamo, fremono dalla voglia di ritornare sul mercato a procacciare nuovi clienti. Quello che succederà probabilmente è che sarà le necessità legate al viaggio saranno nuove, ci saranno nuove aspettative e nuove richieste da parte delle aziende riguardo appunto a quello che sono il viaggio, e Bizaway da questo punto di vista si sta muovendo molto rapidamente nel cercare di dare una risposta a queste esigenze. Una delle ultime funzionalità che abbiamo rilasciato in questi giorni è quella del travel risk management, cioè della gestione del rischio durante il viaggio da parte dei dipendenti. Era uno sviluppo che avevamo già in mente, però chiaramente è stato molto accelerato dalla contingenza attuale, e fondamentalmente è uno strumento che permette, incrociando i dati delle prenotazioni dei voli e dei soggiorni che si sono prenotati sulla piattaforma, permette di avere una mappa multimediale in costante aggiornamento ed evoluzione, che identifica la posizione presunta dei nostri viaggiatori. Quindi ipotizziamo una situazione come quella attuale, dove per esempio i lockdown possono imporre delle esigenze alle aziende molto, molto importanti, insomma, di far rientrare le proprie persone, di far spostare le proprie persone in un determinato tempo, e il tutto con, diciamo, la cosa fondamentale di queste situazioni è la tempestività in cui si danno le informazioni. E immaginate un'azienda che abbia molti viaggiatori in trasferta. Attraverso questo strumento può identificare esattamente dove si trova un viaggiatore, dove era in passato o dove si presuppone che debba essere in un determinato momento futuro. E quindi in base a questo può dare delle comunicazioni o intraprendere delle misure in base a quello che è appunto la posizione del viaggiatore. Oltre a questo ci sono tutta una serie di altre funzioni che però appunto vanno sempre nella direzione di dare degli strumenti alle aziende che possono affrontare nella maniera migliore le nuove sfide del futuro.
Ok, possono usarlo anche i professionisti freelance, il vostro servizio?
Sì, il nostro servizio ha il vantaggio di adattarsi dallo studio di 3 avvocati alle multinazionali con diverse sedi all'estero.
Ok.
Proprio perché risponde anche chiaramente rispondendo ad esigenze diverse, però diciamo è molto intuitivo, permette appunto, per esempio, per lo studio di 3 avvocati che abbiamo qua nel nostro paesino, di evitare di assumere una persona che faccia solo la registrazione delle fatture del loro viaggio, perché loro non ne hanno il tempo, mentre diciamo permette alle aziende multinazionali di gestire una molteplicità di centri di costo, di politiche di fatturazione, politiche di viaggio diverse. Quindi diciamo un unico strumento molto personalizzabile che permette appunto di adattarsi alle esigenze di viaggio molto diverse di diverse tipologie di aziende.
Ok, ti faccio un'ultima domanda, ti pregherei di essere abbastanza sintetico. Nel mondo nel quale voi vivete, operate, quello dei viaggi, quindi parliamo di compagnie aeree, compagnie che fanno andare treni, navi, altre noleggi, alberghi, eccetera, eccetera, quali sono, a vostro parere, le maggiori inefficienze?
Ma le inefficienze molto spesso sono legate alla comunicazione. Parliamo di strumenti o comunque di canali di vendita, di, come posso dire, aziende, corporazioni molto grosse che appunto si devono appoggiare a delle tecnologie, e queste tecnologie tra di loro devono comunicare, e la cosa alle volte non è facile. Un'altra problematica al quale noi abbiamo dato risposta mettendoci in prima fila, perché noi siamo sia una soluzione tecnologica ma siamo anche un'agenzia viaggio, abbiamo degli agenti di viaggio che aiutano e supportano i viaggiatori in tutte le loro esigenze, e quindi una delle problematiche che vediamo e che abbiamo voluto trattare direttamente è quella poi dell'assistenza dopo la prenotazione, durante il viaggio. Penso che molti ascoltatori si siano confrontati con queste difficoltà, specialmente in questo momento in cui molti viaggi sono saltati, è stato necessario andare a richiedere un rimborso o appunto un'assistenza da parte del viaggio, e qua si è vista quella che può essere, secondo me, una delle problematiche di molte soluzioni, in cui nel momento in cui prenoti e va tutto liscio, ok, magari hai risparmiato qualcosina, ma nel momento in cui sorge qualsiasi tipo di criticità sei un po' lasciato a te stesso, e quindi questa è nel viaggio uno anche, penso, dei motivi di preoccupazione dei viaggiatori principali, a cui appunto noi abbiamo voluto dare una risposta personalmente, andando noi a ricercare quelle informazioni che alle volte sono difficili da trovare, e avendo noi il controllo di questa fase fondamentale, che poi è quella che rende un viaggio piacevole o catastrofico, ecco, alle volte. Per cui ecco, questa è, secondo me, l'assistenza al viaggiatore rimane uno dei valori al centro che deve essere al centro di chi si occupa di viaggio.
Antonio, grazie per essere stato con noi, a presto.
Molte grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
E tra i ringraziamenti, gli ultimi 2, uno va a voi che ci avete ascoltato anche per questa puntata in versione digitale, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. L'altro ringraziamento va a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana. Chiudiamo questa puntata, ci risentiamo la prossima. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it oppure Facebook, oppure LinkedIn, oppure Twitter. Alla prossima puntata.